Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, benvenuti in diretta, buon pomeriggio, nuova puntata di Palla in Tribuna. Si avvicina sempre di più il match con il Crotone, match del Tardini in programma domenica, che ovviamente vi racconteremo come sempre sulle frequenze della nostra Radio Parma. Ricordo anche il sito, tra l'altro, perché non sempre lo facciamo, è radioparma.it, lì ci potete seguire naturalmente in streaming, ma potete anche riascoltare la puntata in podcast. E poi, Simonetta, visto che non tutti lo sanno, Radio Parma si può ascoltare anche sul canale della televisione digitale terrestre 653, come faccio sempre io a casa, quindi molto comodo, quindi potreste addirittura avete tutte le opportunità per seguirci, non avete scuse, ecco. Detto ciò, ci tuffiamo negli argomenti di questa giornata, perché tiene banco alla grande, direi, il calciomercato. Si avvicina alla chiusura della finestra al 31 gennaio, quindi lunedì sera stop alle trattative, e la trattativa che ci interessa più da vicino è quella per avere Simi, attaccante nigeriano, classe 92, alla Salernitana. In questo momento è di proprietà del Crotone, tecnicamente, formalmente, perché a Salerno si trova in prestito con obbligo di riscatto, quindi le clausole sono già state superate, credo, per una certa, affinché insomma la Salernitana debba corrispondere una certa cifra al Crotone. Ma questo, di questo parleremo anche più avanti, perché ho letto un interessante articolo sul Mattino di Salerno poco fa che ne parlava. Fatto sta che insomma la trattativa, quando ci sono più soggetti come in questo caso, è un po' complicata. Tra l'altro, quello che un po' tutti inevitabilmente pensiamo è che con la partita proprio contro il Crotone domenica sia anche legittimo, umano, immaginare che la società calabrese non voglia trovarselo proprio da avversario così subito, pronti via, visto che tra l'altro ne conoscono le potenzialità, perché a Crotone ha fatto molto bene, è stato molto apprezzato. A Salerno invece ha fatto poco nulla, non è mai entrato nei piani di una squadra che comunque è ultima in classifica, insomma, quindi non stiamo parlando di una squadra che giochi in maniera rodata ed esprima un calcio particolarmente redditizio e spettacolare. Fatto sta che Simi non ha trovato spazio, un po' gioca Bonazzoli, un po' gioca Ribéry e altri nomi meno quotati di Simi, che però hanno trovato maggiori opportunità sia con Castori che ora con Colantuono. Visto che mi state già scrivendo, vi ricordo il numero per scriverci via WhatsApp o SMS: 333-92-00170. Christian ci dice: che dite, posso comprare i popcorn per la conferenza stampa post mercato di Ribalta e Pederzoli? Beh, Christian, non so se ci sarà, però insomma, prima lasciamoli operare e vedremo. Allora, vediamo cosa. Leggo Ampo 60, c'è un messaggio piuttosto approfondito e il tema, sì, credo sia quello del mercato. La Gazzetta dello Sport riporta la notizia di un interessamento del Brescia per rinforzare il centrocampo di Gaston Brugman, cioè nei confronti di Gaston Brugman, centrocampista uruguaiano, oggi al Real Oviedo. Ampo 60 dice: mi piange il cuore pensare che era nostro, l'abbiamo costretto a fare le valigie. Ci sarebbe servito come, e dice in dialetto, al formai insieme ai Tordel, spero di averlo pronunciato bene, acquisti sbagliati e cessioni inopportune, anche Dermacu, sì, Dermacu lo state rimpiangendo in tanti, ci hanno relegato a grande delusione della Serie B. E lui se la prende ancora con questi famosi benedetti o non benedetti algoritmi, dice Ampo 60, insomma. Forse sono stati un po' sovrastimati, almeno per quest'anno, e lo dicevamo anche l'altro giorno, lo diceva Marco Balestrati, si è già affrontato questo tema di questi famosi algoritmi per comprare i giocatori, non dovrebbero aver riguardato in realtà questa gestione, anche perché tutto sommato, gestione sportiva, parlo dall'ultima estate in poi, perché tutto sommato sono arrivati anche giocatori che hanno una certa esperienza nella categoria, anzi direi che quelli arrivati quest'anno, a parte qualche giovane comunque di buone prospettive come ad esempio Benedicak, che tutto si può dire fuorché che sia stato un acquisto non azzeccato, anche perché non è stato pagato una fortuna, quindi ci sta, sul giovane Bogny, vedremo. Il giocatore pagato di più quest'anno è stato Tutino, è stata una richiesta di Maresca, gli era piaciuto molto quello che aveva fatto l'anno scorso alla Salernitana. Ebbene, quest'anno Tutino, pian piano, soprattutto dopo l'esonero di Maresca, è sparito dai radar. Devo dire, non so come la pensate voi, ma scrivetecelo al 333-9200-170, che Tutino non mi era dispiaciuto nella prima parte di stagione con Maresca, aveva avuto anche qualche acciacco fisico, non era mai stato forse al top, però secondo me non aveva fatto male in quel tipo di gioco. Con Iachini effettivamente ha avuto pochissimo spazio. Intanto Luca mi manda una foto della fontana di Barriera Repubblica illuminata di rosa, abbiamo anche i video, ve li abbiamo fatti vedere al TG Parma, ve li riproporremo stasera perché monumenti ieri sera illuminati di rosa per il Giro d'Italia. E così anticipo Luca che nell'ultima parte della trasmissione di oggi parleremo proprio di ciclismo con un ciclista professionista della Bardiani. Ma adesso torniamo assolutamente a parlare di calcio. Vi dicevo, vi avevo accennato di un articolo del Mattino di Salerno, ebbene Mattino di Salerno, che oggi titola Diego Costa frenata shock, spunta Zárate. Beh, insomma, certo che non invidio la situazione della Salernitana, dove si trovano a fare i conti con dei giocatori che sono quasi degli ex. Vabbè, Diego Costa, insomma, grande nome, però frenata shock non tanto, direi, forse shock quello che l'ingaggio che ha chiesto lui. Si parla di 3 milioni di euro, tantissimi per la Salernitana. A mio modestissimo avviso sarebbe una spesa immotivata, anche perché secondo me la Salernitana comunque non si salva, quindi dovrebbe forse rifondare invece che comprare figurine, come poi sarebbe quella di Mauro Zárate, ex Lazio, ex Inter. Ma insomma, non è che siano nomi particolarmente convincenti. Però perché andiamo a parlare di questi temi? Perché secondo alcuni proprio il fatto che la Salernitana non trovi un attaccante potrebbe essere quello che sta frenando la trattativa per Simi. In realtà, da quanto trapela da Collecchio, potrebbe essere più il Crotone in questo momento a ostacolare la situazione. Comunque vedremo. C'è fiducia in casa Parma per arrivare a Simi, anche perché insomma sono già saltati altri obiettivi, è inutile negarlo, e Simi resta comunque un validissimo elemento per la Serie B. È vero, ha deluso quest'anno a Salerno, non è giovanissimo, ha 30 anni, però è uno che la porta la vede, stilisticamente poco elegante, però la palla poi quando è ora di fare i conti la butta dentro. E Romano ci scrive: Tutino e Mann a questo punto vanno messi in campo, 20 milioni in panchina non hanno senso. In tanti la pensano così, il Parma li venderebbe se arrivasse un'offerta degna, che però all'orizzonte non c'è assolutamente, e quindi sembra anche facile venire dalla parte di Romano. Effettivamente due giocatori così andrebbero reintegrati, almeno un tentativo andrebbe fatto di rimetterli un po' al centro del progetto, anche perché comunque sono due attaccanti di movimento, potrebbero fare al caso di questo Parma. Però probabilmente Iachini la pensa diversamente, vedremo, anche in base a chi arriverà dal mercato naturalmente. Fabrizio che ci scrive: sì, Ribalta e Pedersoli hanno detto no a Brugman, Dermacu e Giovinco, giocheranno mica Ciapanoe. Beh, insomma, il messaggio è al vetriolo come tanti altri, però vabbè, insomma, Giovinco molto molto opinabile, veniva da dei campionati poco probanti, non so, è difficile dare un giudizio onestamente. Su Brugman e Dermacu la situazione è diversa, però si è fatto un po' repulisti rispetto a quello che c'era prima, non si è capito tanto bene il senso di questa cosa. Vedremo un po' cosa succederà. Intanto ieri proprio Ribalta e Beppe Iachini hanno incontrato i tifosi al centro di coordinamento Parma Club nella sede di fianco al Tardini, mentre altri dirigenti erano da Papa Francesco. Insomma, speriamo che la benedizione del Papa porti bene a questo Parma, però a onor del vero lui ha benedetto tutte le società di Serie B, quindi anche qui c'è assoluta par condicio da questo punto di vista. E speriamo davvero che arrivi sul campo la vittoria contro il Crotone, perché poi questo è uno degli aspetti più importanti. Qui devono arrivare prima di tutto i punti sul campo. Tra l'altro Crotone che si è privato di Benali, che è andato al Pisa, un giocatore in passato collegato più volte al Parma, non in quest'ultima finestra, qui non se n'era mai parlato, però ai tempi di Fagiano Benali era stato più volte accostato al Parma, quindi qualcosa di vero ci sarà sicuramente stato. Dal Crotone è un po' uscito dai radar. Ora di calcio giocato, ma anche di mercato e di molto altro, parliamo con il nostro primo ospite e diamo il benvenuto a un campione del mondo del 2006, un grande ex giallo-blu, Simone Barone. Ciao Simone, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie dell'invito, grazie.
Beh, Simone Barone che ci ricorda momenti ovviamente bellissimi. Simone Barone che segue ancora il Parma, ovviamente segue tutto il calcio. Simone, immagino che anche tu sia fra quelli, insomma, stupiti negativamente per il campionato che sta facendo il Parma. Era legittimo, dico una banalità, ma tutti si aspettavano qualcosa in più. Secondo te cos'è che non ha funzionato quest'anno fin qui?
Ma diciamo che sicuramente dopo la retrocessione c'erano dei presupposti per fare un campionato di vertice, che questo non significava vincere facilmente un campionato, perché poi il campo è quello che determina il tutto. Sicuramente il Parma in questo momento sta deludendo un po' tutto, ma i primi secondo me saranno dentro alla società, saranno i giocatori a esserli i primi e la piazza. Però c'è ancora secondo me la possibilità di agganciare per andare a fare i playoff. Sai, quando ci sono questi problemi le colpe sono tante, non c'è solo una colpa. All'inizio c'era un allenatore nuovo, con idee nuove, con un tipo di calcio, e sono stati presi tanti giovani bravi da creare un gruppo con gli altri, quindi le difficoltà erano notevoli. Poi quando non parti col piede giusto è normale che le pressioni aumentano, e poi è sempre stato più difficile arrivare a centrare qualche vittoria.
Però sì, tu Simone l'hai detto, arrivare ai playoff è possibile, e poi da lì davvero inizia un nuovo campionato. Tu non credo che tu in carriera abbia mai affrontato un playoff di Serie B, però insomma di tornei di un mesetto te ne intendi?
Sì, no, io ancora quando giocavo non c'erano i playoff, e quindi non li ho mai fatti, ti dico la verità, li vedo. È normale che anche i playoff sono belli, sicuramente le squadre che arrivano terze o quarte sono più avvantaggiate rispetto alle altre, però dopo lì, come ho detto, hai tutto in mano per cercare di arrivare al tuo obiettivo, cioè la promozione in Serie A. Però questo secondo me è già un discorso troppo avanti. Il Parma, ho visto il calendario, ha da recuperare il Crotone, poi va a Benevento e poi ha il Pordenone. È normale che queste sono tre partite dove il Parma deve fare almeno 7 punti, almeno se fai questi punti riesci a essere più vicino ai playoff, crei entusiasmo, crei empatia con ancora di più con il pubblico, e può essere poi una scintilla per far sì che le altre partite poi vengano da sé, altrimenti diventa un campionato difficile, un campionato con difficoltà da qua alla fine.
Simone Barone, ti aspettavi che l'impatto di Iachini fosse diverso? Forse all'inizio c'era stato, poi ci si attendeva forse un'ulteriore crescita, un passo avanti, che però dopo quasi un mese senza campo nella partita con il Frosinone non si è visto.
Allora, sicuramente quando uno cambia allenatore all'inizio è una cosa fisiologica, e la squadra reagisce anche perché sa che è un momento di difficoltà, e quando c'è un esonero di un allenatore non è mai bello. Nella mia carriera mi è capitato, e quindi non è mai bello, perché vuol dire che fino a quel momento le cose non sono state fatte nel modo giusto. Poi è normale che ogni allenatore, come ho detto prima, è difficile subentrare, avere in mano subito la percezione dove puoi andare a determinare. Ci sono giocatori giovani lì a Parma, ci sono giocatori stranieri e giocatori forse anche onestamente non adatto al modulo e al modo di pensare calcio come Iachini, perché è anche la verità. Adesso c'è il mercato, sono stati fatti degli acquisti, forse verranno fatti da qua alla fine ancora, per mettere sì che l'allenatore possa avere in mano un gruppo di lavoro più vicino alle proprie idee di calcio. Indubbiamente si pensava che qualche punto in più il Parma con l'arrivo di Iachini lo potesse avere in classifica ad oggi.
Simone, ti faccio anche una domanda sulla Serie A. A bruciapelo, chi è la favorita per lo scudetto secondo te?
Ma la favorita è l'Inter, perché è la squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato. È una squadra, è vero, che sono andati via tre pezzi da 90, da Conte, Lukaku e Hakimi. Nello stesso momento hanno preso un allenatore Inzaghi, dove nel suo percorso aveva fatto benissimo alla Lazio, hanno preso giocatori forti, forse anche qualcheduno con un'età un po' grandicella, però giocatori determinanti e stanno facendo molto bene. E poi dopo, diciamo, dal secondo al quinto posto può succedere di tutto, perché ci sono squadre che adesso si stanno attrezzando, si vocifera di questo passaggio molto importante di Vlahovic dalla Fiorentina alla Juve, quindi anche la Juve può essere una squadra che fino a poco tempo fa sembrava al di fuori da tutti i giochi, invece con un acquisto così importante e prestigioso, se verrà fatto, può essere una mina vagante. Quindi però la favorita, secondo il mio punto di vista, ad oggi rimane ancora l'Inter.
C'è una tua squadra che sta facendo davvero bene, il Torino. Ti piace il calcio di Juric?
Ma il calcio di Juric, diciamo che è un calcio molto aggressivo, a uomo, è un calcio dove negli ultimi periodi si sta ricercando questa filosofia. Ci sono molte squadre, poi qualcuna è più si vede di più, come il Verona, come l'Atalanta di Gasperini, però ci sono altri allenatori che ormai giocano questo tipo di calcio. È un calcio bello, un calcio propositivo. È normale che, per far sì che le idee di un allenatore, devi avere i giocatori adatti, i giocatori fisici, i giocatori di gamba, i giocatori che sanno far fatica, allora puoi far bene, altrimenti fallisci, come alle volte può capitare. Però il Torino indubbiamente sta facendo un campionato molto importante. Domenica, secondo me, hanno buttato via due punti che potevano far sì che la classifica era ancora più bella.
Partita veramente clamorosa, cioè il Sassuolo ha fatto veramente un solo tiro in porta. Il calcio è così, però a volte, quando non la chiudi.
È il bello del calcio. Sembrano frasi fatte quando si dice se non chiudi le partite. È stato così, un po' per sfortuna, perché hanno preso due pali, un po' per qualche occasione sbagliata, un qualche miracolo del portiere avversario, e poi l'ultimo contropiede al 90° c'è stata una giocata di Berardi e Raspadori ha fatto gol. Questo è il bello e il brutto del calcio. Da una parte il brutto a Torino, il bello è stato per il Sassuolo, però diciamo che il Torino sta facendo sì che è una squadra affermata, con un allenatore che gli ha dato un'identità di gioco.
Simone Barone, nel girarti i saluti del nostro radioascoltatore Luca, ti chiedo, la nostra nazionale come la vedi in chiave mondiale, in chiave di qualificazione? Si avvicina, sembrava avanti, ma marzo si avvicina.
Vabbè, marzo si avvicina. Io, come ho sempre detto, sicuramente i playoff sono partite da dentro fuori, e diciamo che sulla carta, se non ci sono, diciamo, cose strane, dovrebbe essere Portogallo-Italia la finale per andare a partecipare ai mondiali. Mi auguro che l'Italia possa partecipare, anche giocando male, con fortuna, però che possa partecipare, perché sarebbe una perdita molto pesante non partecipare a questi mondiali. Già gli altri non c'eravamo, siamo campioni d'Europa, quindi sarebbe anche un danno di immagine economico molto importante. È normale che sarebbe bello arrivarci con la rosa al completo, perché già qualche defezione importante, come Chiesa, che è un giocatore secondo me molto importante per la nazionale, per il calcio italiano, Spinazzola non rientra, quindi mi auguro che i punti cardine fermi da qui a marzo possono essere in condizioni. Poi è normale che di là incontri una squadra forte, soprattutto una squadra dove ha un giocatore che qualche partita importante, qualche gol importante l'ha fatto. Mi auguro che possa far gol Ronaldo, ma dall'altra parte ci siano più gol da parte di qualche giocatore dell'Italia.
Allora, intanto ti giro anche i saluti di Mattia, sono in tanti che ci tengono veramente a salutarti, segno che comunque hai lasciato un grande ricordo qui a Parma, Simone. E chi può essere però a questo punto il centravanti del futuro per questa nazionale?
Ma prima di tutto ringrazio i saluti, perché sai che io sono legato, affezionato, non vivo a Parma, ma è come che se vivessi, perché i miei genitori, infatti, mia sorella vivono lì, quindi ho tantissimi amici e ci vengo tante volte, quindi questo fa piacere, sono un tifoso del Parma e tutto. Per quanto riguarda il centravanti, dipende, nel senso che secondo me, allora, un centravanti veramente di altissimo livello negli ultimi anni non c'è. Abbiamo giocatori, secondo me, come Immobile, che in campionato fa molto bene, un giocatore che ha già giocato partite importanti, perché in queste partite secondo me conta anche la personalità, il carisma, la pressione, essere abituato a giocare questi tipi di partite che non sono incontri sicuramente come gli altri. E poi, se no, ci sono dei giovani importanti come Scamacca e Raspadori. Bisogna capire anche loro se queste partite come le affrontano. Io penso che Mancini andrà sul sicuro, che può essere Immobile o eventualmente, questo dipende un po' da lui, con la convocazione che è stata fatta in questi giorni di Balotelli, ecco, onestamente.
Simone, invece, chi è un giovane centrocampista della nazionale o non della nazionale, però italiano, che ricorda un po' come caratteristiche il Simone Barone calciatore?
Ma guarda, a me piace, ma lo dicevo già tanti anni fa, secondo me Barella è il giocatore italiano centrocampista più forte. Io ho avuto anche la fortuna che quando ho giocato a Cagliari, lui era un ragazzino, era nell'under 17 mi sembra, adesso era nel settore giovanile, già a suo tempo mi ricordo che sentivo parlare di questo ragazzo che era veramente molto molto forte. L'ho seguito e mi piace tantissimo, è cresciuto, diciamo che è un centrocampista completo. E uno che negli ultimi anni sto seguendo, e soprattutto ancora di più, è Frattesi del Sassuolo, che è un centrocampista completo, ci assomiglia a Barella, secondo me, perché a me i centrocampisti del calcio attuale sono giocatori che devono fare tutte le fasi, la fase offensiva, la fase difensiva, e soprattutto un centrocampista la differenza grossa lo fa con i gol. Frattesi è un giocatore che fa gol, Barella idem, ci arriva molte volte, quindi questi due sono secondo me i due centrocampisti italiani più bravi. Poi è normale che in nazionale ci sono Verratti, Giorginio, ma sono già affermati. Ecco, Barella secondo me sta crescendo e diventerà un top player, o è già, e Frattesi secondo me è il centrocampista del futuro.
Sì, anch'io pensavo a un Barella, perché mi ricordo un Simone Barone che faceva, non c'erano i GPS all'epoca, ma credo che il tuo avrebbe segnato molti molti chilometri, poi avevi un grande inserimento, hai fatto anche qualche gol, soprattutto mi ricordo un anno, una stagione al Parma, infatti credo 3 o 4, e insomma buon tiro in porta, e quando c'era da tirare fuori la sciabola non ti tiravi mai indietro.
Ma diciamo che sull'aspetto di corsa mi piaceva tanto, se toglievo quello ero un po' più in difficoltà. No, a parte gli scherzi, ovvio che un centrocampista, sì, le mie caratteristiche erano da corridore, e mi inserivo molto, mi piaceva inserirmi. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di allenatori che gli piaceva anche questo, quindi mi hanno messo nelle condizioni. È normale che io, rispetto ad altri giocatori, sotto porta, devo essere sincero, non ero molto lucido o molto concreto. Ecco, mi ricordo della mia carriera che ho sbagliato tanti gol, ho preso tali. La differenza poi la fa questo, perché un centrocampista se fa 3-4 gol o ne fa 8-9 c'è una bella differenza, hai capito? Infatti, sì. Ecco perché ti dico che un Frattesi, che lo seguo, arriva molte volte, deve migliorare questo, ma ancora giovane e avrà un percorso. Se migliora lì, anche lui potrà essere, come ho detto prima, un giovane molto molto importante per la nazionale italiana.
Altra curiosità sulla tua carriera, Simone, qual è il compagno di reparto con cui ti sei trovato più a tuo agio?
Ma diciamo che posso dire Eugenio Corini, ma perché nella mia carriera l'ho ho giocato tante squadre e tante partite con lui, perché io l'ho avuto compagno nel Chievo per 2 anni, l'anno di Serie B e di Serie A, poi ci siamo ritrovati a Palermo, ci siamo ritrovati a Torino, quindi diciamo che è un giocatore che con le mie caratteristiche e con le sue eravamo ottimali, perché lui è più un regista, un giocatore sì, che si abbassava molto, verticalizzava, a me invece piaceva di più andare nella metà campo offensiva e tutto. Poi ho avuto la fortuna di giocare anche con Blasi, con Donadella a Parma, anche in nazionale, non l'ho detto, ma perché lì in nazionale era scontato, erano solo grandissimi campioni, era troppo facile, ecco, giocare con Pirlo, con Gattuso, con Camoranesi, con Perrotta, gli era troppo facile, però un giocatore che nella mia carriera, ma anche diciamo come consiglio umanamente, mi ha dato una mano di crescita, è stato Eugenio Corrini.
Certo che Simone, oggi si fanno degli stage per valutare e reclutare dei giovani, all'epoca tua non ce n'era bisogno, perché erano talmente tanti e forti i giocatori a disposizione della nazionale che entrarci era veramente veramente difficile, e questo fa onore poi a quello che hai fatto tu partecipando ai mondiali del 2006.
Ma è cambiato il calcio, sono proprio due cose differenti. Io mi ricordo la mia prima convocazione che feci a Parma, e prima di andarci mi ricordo che mister Prandelli, c'era Arrigo Sacchi come direttore dell'area tecnica, me lo dicevano da un po' che mi seguivano, però prima di andarci tempo, ci sono stati quasi 2 anni dove ho dovuto giocare in campionato, in coppa, far bene, non farmi male, era un altro calcio, ma perché secondo me parliamo di epoche differenti, ma anche proprio come partite che la nazionale italiana o tornei c'erano, erano differenti adesso, ecco, proprio c'era qualche torneo a fine anno e basta, prima c'erano le partite di qualificazione per i mondiali o gli europei e basta, invece adesso hanno aggiunto ulteriori partite, stage e tutto. Tra le virgolette adesso un po' è più facile, e quando c'ero io sicuramente poteva essere un orgoglio maggiore, perché soprattutto negli anni dove io giocavo in mezzo al campo, nel mio ruolo c'erano giocatori importanti, ma anche quelli che non venivano convocati, che poi sono dei miei carissimi amici, da Massimo Ambrosini, da Cristiano Zanetti, cioè parliamo di giocatori che veramente erano giocatori importanti, uno giocava nel Milan, l'altro nella Roma, nell'Inter, quindi era molto difficile, però io vado fiero perché sono riuscito, anche con pizzico di fortuna che ci vuole sempre, a centrare qualcosa di importante.
Simone, un'ultimissima domanda, tornando al Parma, Simi può essere, se dovesse arrivare, l'elemento che risolve almeno un po' dei problemi di questa squadra?
Allora, sicuramente come caratteristiche un po' si differenzia i giocatori che c'ha, conosce già diciamo il campionato di Serie B, conosce la Serie A, quindi un giocatore di un profilo diciamo alto. È normale che non può essere l'unico che ti permette di eventualmente sognare di fare qualcosa di importante, poi ci vuole una squadra, un gioco dove lo metteranno nelle condizioni di far gol. Diciamo che è un giocatore che qualche stagione fa aveva fatto molto bene a Crotone, in questi 6 mesi ultimi a Salerno un po' si è perso, però è un giocatore che può far causa al Parma per centrare, come ho detto prima. Onestamente la promozione diretta, sarei falso e ipocrita a dire che ci sono ancora delle possibilità, però come ho detto prima, secondo me in queste ultime 3 partite Crotone, Benevento e Pordenone, se si riescono a fare risultati molto importanti, allora il Parma può sognare di entrare e essere protagonista nei playoff.
Simone Barone, grazie mille, è stato davvero un piacere. A presto.
Grazie a voi, buona giornata, grazie dell'invito, ciao, alla prossima.
Grazie Simone, non capita tutti i giorni, mi sono dilungato, non capita tutti i giorni di avere in collegamento un campione del mondo. Ho tanti messaggi, vi prometto che li leggerò dopo la pubblicità, fra poco.
Palla in tribuna.
Notizie spicciole dal sindacato SPI CGIL Parma. Dal mese di marzo 2022 sarà messo in pagamento l'assegno unico universale. È un sostegno economico per tutte le famiglie che hanno a carico figli minorenni, figli maggiorenni fino a 21 anni di età, se studenti, tirocinanti, disoccupati iscritti al collocamento, lavoratori con reddito inferiore a 8.000 euro, figli con disabilità senza limiti di età. Riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati. L'importo dell'assegno, che sarà erogato mensilmente dall'INPS, varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare e viene determinato tenendo conto dell'ISEE in corso di validità. Per informazioni e appuntamenti puoi rivolgerti alla tua Lega SPI di riferimento. Trovi sedi e orari sul sito www.cglparma.it.
Oh, com'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi avevo in maniera bene.
Tutto. Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andava. Am fanir mat.
Allora, tre sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Gruppo Ponzi Investigazioni. Dal 1959, indagini e informazioni commerciali, settore giovani, indagini confidenziali e matrimoniali, investigazioni speciali, sicurezza e servizi. A Parma, Borgoretto 12.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci, allora leggo un po' di vostri messaggi. Roberto ci dice: l'aspetto più importante è vincere domenica, perché altrimenti il nostro pensiero deve esserci solo toglierci dalla zona retrocessione. Beh sì, questo è fondamentale, Roberto, hai ragione. Poi Lorenzo ci scrive: ma un'astasic in difesa non verrebbe? Mi raccomando, fate un appello a tutti i tifosi ad andare allo stadio, e noi lo facciamo. L'astasic della Fiorentina credo di no, non verrebbe, nel senso che intanto ha 28 anni, è vero, quest'anno sta giocando veramente poco, poco o niente, si è anche infortunato, a onor del vero. La Fiorentina l'ha pagato 5 milioni dallo Schalke e mi risulta difficile pensare che il Parma in quel ruolo possa prendere un giocatore così oneroso, ma ribadisco, lui non penso verrebbe. E qualcuno, dunque, un messaggio che... Ah, eccolo qui. Un nostro radioascoltatore propone: ma non sarebbe interesse di tutti scambio Simi Tutino? Non se ne parla più, come mai? Allora, non credo, nel senso che il problema è che il Parma Tutino l'ha pagato tanto, 6-7 milioni adesso a seconda dei bonus, poi sai, le cifre non sono pubbliche, però sono quelle. Quindi in questo momento Simi non so quanto se possa valere quella cifra, insomma è tutto molto complicato, quindi non è assolutamente così facile. Tra l'altro il tempo stringe. Gian dice: un consiglio a Joachini, ma Jacopoli non sarebbe il centrale che può servire a dare il cambio a Danilo, che mi sembra attualmente in difficoltà? Lo pensano in tanti, Gian, però la società ha fatto sapere che non verranno reintegrati questi giocatori. Ho diversi altri messaggi, ma li leggiamo dopo, perché torneremo ad occuparci del Parma. Adesso però, come avevo accennato, apriamo una parentesi sul ciclismo, perché è collegato con noi Emanuele Tarozzi della Bardiani CSF Faizzanè, ciclista professionista di Faenza. Ciao Emanuele.
Ciao, buongiorno a tutti.
Emanuele Tarozzi, che ai noi, ai lui soprattutto, è disteso in un letto, perché forse lo avete letto, c'è scritto anche sulla Gazzetta di Parma, vi abbiamo dato notizia anche attraverso TV Parma, si è rotto, si è procurato una frattura all'altezza dell'anca e quindi adesso è fermo. Un debutto davvero amaro. Emanuele, intanto dici esattamente dalle ultime analisi qual è, cosa ti è successo?
Ma ero in gara, domenica la prima gara della stagione alla Valenciana, ma praticamente due davanti a me sono caduti e quindi sono caduto anch'io. Il peccato è che mi sono fratturato l'anca, in particolare il trocadeo sinistro, e quindi adesso sto aspettando, perché oggi pomeriggio ho una visita col dottore, ma molto probabilmente dovrò essere operato, ecco, perché ci sono dei frammenti dell'osso che bisogna rimuoverli.
Insomma, quella del grande trocantero è veramente una zona delicata. Immagino, Emanuele, che quindi si allunghino i tempi. Difficile adesso ipotizzare quindi già una tempistica per il tuo rientro, immagino.
Ma adesso non lo so bene, perché oggi pomeriggio ho la visita dove mi diranno tutto. So solo che, ecco, al 99% mi devo operare, ecco, l'unica cosa forse devo aspettare qualche giorno, ma me l'hanno detto, perché comunque ho ancora la presione della caduta, ecco, perché oltre alla fattura c'è anche caduto, quindi...
Emanuele, certo che passare dalla gioia del debutto tra i professionisti per un ragazzo come te, classe 98, lo ricordiamo, insomma, è veramente tanta roba, alla disperazione per la caduta, com'è il tuo stato d'animo?
No, adesso no, disperato non penso, ma adesso, ovvio mi dispiace, perché dovevo correre anche a Mallorca, che ci stanno correndo adesso in questi giorni, dai, la condizione, ecco, non ero in formissima, però dai, la condizione era buona, quindi mi dispiace più che altro buttare via il lavoro che avevo svolto quest'inverno. Adesso spero di non perderlo del tutto, però se bisogna stare fermo veramente 30 giorni... Sono tanti, ecco.
Sì, sono tanti, vuol dire buttare via quasi tutta la prima parte di stagione. Ti fa un in bocca al lupo il nostro radioascoltatore Luca, che è un grande appassionato di ciclismo. Emanuele, al netto della, cioè, prima della tua caduta, quali erano gli obiettivi per questa stagione? Non so se speravi, puntavi ad andare al Giro d'Italia, se ne avevate già parlato o meno.
No, per il Giro d'Italia non se ne è ancora parlato con la squadra, ecco, se ne sarà parlato sicuramente più avanti, ecco, perché comunque è il primo anno che ero nella categoria, quindi non sapevo ancora bene come aspettarmi. Beh, sicuramente avevo delle buone ambizioni per quest'anno, dai, ero partito bene, quindi ero contento. Era il mio obiettivo, era, adesso la stagione non è ancora è appena iniziata, quindi dai, io su aprile vorrei tornare in corsa, ecco.
Buono.
E dai, se a questo punto mi servirebbe una vittoria per risollevarmi.
Dai, te l'auguriamo.
Per il morale, ecco.
Sì, assolutamente, te l'auguriamo. Racconta, per chi non ti conosce, tra l'altro preciso che molti appassionati di Parma ti conoscono perché tu hai corso 2 anni alla Beltrami qui a Parma, stagioni 2017-2018, poi hai fatto 3 stagioni al team in Emilia Romagna e poi adesso sei approdato appunto alla Bardiani, che è una squadra che ha sede tecnicamente in provincia di Reggio, ma il suo main sponsor è appunto la ditta Bardiani di Fornovo, che è qui, è del parmense. E tra l'altro patron Luca Bardiani, non so se hai avuto modo già di conoscerlo, è molto vicino alla squadra, davvero molto molto appassionato.
In persona non l'ho ancora conosciuto, solo ho ascoltato qualche messaggio che persona non l'ho conosciuto.
Come ti sei trovato in questi primi mesi alla Bardiani?
Io mi sono trovato veramente bene, quindi penso che la mia scelta è azzeccata, ecco, perché l'ambiente è molto sereno, poi vedo che si è trovato un bel feeling con le altre persone, anche perfino con lo staff, ecco, perché ho visto che anche lo staff è molto giovane, quindi quindi però vedo anche tanti corridori di esperienza, che ho visto anche Modulo, Visconti, lo stesso anche Battaglini, cioè sono persone che comunque sono nell'ambiente da tanto tempo, quindi cioè, ci stanno insegnando. E
Manuele, tu che tipo di corridore sei?
Ma, attualmente ti direi uno scalatore, però sicuramente negli anni 23 andavo forte anche in pianura, quindi potevi un passista scalatore, però le mie caratteristiche non le ho ancora capite.
Le scoprirò
quest'anno o nei prossimi anni.
Ci sta, nel senso che poi le corse sono fatte in una certa maniera nelle categorie giovanili, anche fra gli under 23 o i cosiddetti dilettanti, poi dopo diventa tutto diverso. Però va detto che tu l'anno scorso hai partecipato al campionato italiano dei professionisti, pur essendo tu formalmente un dilettante, però c'è appunto questa possibilità da quando non c'è più il campionato italiano di quelli che erano gli elite senza contratto. Hai partecipato al campionato italiano dei professionisti e sei andato particolarmente bene. Raccontaci quella giornata, perché è lì poi che alla fine Bruno Reverberi ti ha notato.
Sì, diciamo che la preparazione dell'anno scorso non era partita proprio nell'ottimo dei modi. E fatto sta che dopo il Giro d'Italia c'è stata l'occasione di andare al campionato italiano. E ero in forma e il mio obiettivo era, siccome si correva anche sulle strade di casa, ecco, era lì a Imola, io abito a Faenza, quindi sono 10 chilometri, ecco. E il mio obiettivo era andare in fuga, dovevamo parlare anche con gli sportivi la mattina, e per poi dai farsi vedere, ma dopo ovvio c'erano anche molte possibilità che comunque la fuga arrivasse, quindi la mia occasione c'era. Diciamo che la fuga ha preso piede, io ero dentro e sono rimasto lì fino all'ultimo giro. Ecco, forse l'unica cosa che posso dire che ho sbagliato, siccome ero ancora un dilettante e correvo con i professionisti, ho tirato un po' troppo. Ecco.
Non ti sei risparmiato.
Esatto, potevo risparmiarmi un po', infatti dopo i 200 chilometri, cioè in realtà proprio l'ultimo giro, cioè gli ultimi 10 chilometri, nella salita finale mi hanno staccati i migliori. Ecco.
Ci può stare. Emanuele Tarozzi, adesso ti sei, appunto l'abbiamo detto, fratturato il grande trocantere, per te c'è un periodo di riabilitazione, ci sarà prima l'operazione, però certo che a poche ore dal tuo incidente avrai sicuramente visto quello che è capitato a Egan Bernal, fuori classe colombiano, che se l'è vista bruttissima, veramente lui tantissime fratture in un incidente contro un autobus in Colombia. Immagino che ti abbia impressionato vedere quello che gli è successo.
Ma più che altro posso capire meglio, ecco. Però sicuramente l'incidente è completamente diverso, ecco, sicuramente lui è andato molto peggio di me, ecco, perché penso che lui avrà più tempo di recupero, cioè doveva aspettare molto più tempo, perché si è rotto anche tutto il femore e anche la rotula e poi anche altri
problemi.
Quindi ecco, sicuramente gli è andata peggio, ecco, quelle sono cose che non si augurano a nessuno. Però dai, penso che comunque dai, ce la dovrebbe fare, ecco, visto che non è già più in pericolo di vita, quindi
sì, forse questa stagione per lui veramente diventerà complicata da recuperare in qualche maniera, però naturalmente glielo auguriamo. Manuele, tu l'abbiamo detto, hai corso 2 anni alla Beltrami, eri spesso in ritiro nelle nostre zone, ti ricordi un po' i percorsi, ti piacevano, non ti piacevano? Beh, certo, in Romagna c'è tutto quello che serve per un ciclista, però devo dire che anche qui qualche salita tosta probabilmente l'hai trovata.
Sì, adesso io sinceramente il nome delle salite non me le ricordo, perché comunque sono passati 2 o 3 anni, però ecco, se tornassi ad allenarmi lì tra Reggio e Parma, penso che l'estate le conosco tutta la memoria, ecco, comunque con la Beltrami abbiamo fatto tanti ritiri, ecco, quindi l'estate le conosco molto bene, ecco, i nomi forse non te li so dire, ecco, però ce n'erano.
Però a Fragno, chissà quante volte ci sei stato, a Fragno, tra un versante e l'altro, poi c'era Thomas Pesenti con te che faceva da guida, immagino quella il secondo anno che eri qui soprattutto, quindi di asfalto ne hai macinato sicuramente anche qui. Manuele,
sono ottimi ricordi che mi ricordo comunque ancora bene, quindi
E ci fa piacere averti ritrovato alla Bardiani, peccato adesso per questo infortunio, ma ti mandiamo ancora un grande, grande in bocca al lupo. Grazie a Manuele Tarozzi.
Grazie mille.
Ciao Manuele. Allora adesso torniamo ovviamente a parlare del Parma, andiamo un attimo in pubblicità e poi ho diversi messaggi ancora da leggere, a tra poco.
Palla in tribuna.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci per tornare a parlare del Parma nell'ultima parte della nostra trasmissione. Allora, Rino che ci scrive 20 milioni ma ne tutino. 20 milioni inglese e sono 40. Con quei soldi compro lo Spezia, il Como e il Venezia, dice Rino. Insomma, sono tanti tanti soldi, veramente. Altro messaggio... Ecco, c'è ancora su Brugman. Luigi dice: buongiorno, sento che il Brescia vuole prendere Brugman, ma non sarebbe meglio portarlo a casa nostra? Dice Luigi. Brugman è un capitolo chiuso, ai noi ce l'avevamo, è stato fatto fuori, quindi tant'è. Poi il tema è, attenzione, Simi o non Simi dovrebbe arrivare. Ribadisco, la trattativa è un po' complicata e torno a ripetere quello che abbiamo detto a inizio puntata, la trattativa è un po' complicata per il fatto che sono in ballo tre società, il Crotone, la Salernitana e il Parma. Crotone che ne detiene formalmente ancora la proprietà, il giocatore è in prestito alla Salernitana con obbligo di riscatto e quindi la trattativa deve mettere d'accordo tre società. Quella più propensa tra le due a cederlo sarebbe la Salernitana, sarebbe già fatto per quello l'accordo con il Parma, resta da limare qualche dettaglio, evidentemente con il Crotone, a quanto ci risulta. E secondo me, quello che pensiamo tutti è che il fatto che proprio domenica si giochi con il Crotone potrebbe avere rallentato un po' le cose. Io, se fossi nel Crotone, preferirei, se non altro, ufficializzare il tutto da lunedì, dopo la partita con il Parma. Questo mi sembra abbastanza... ovvio, poi non è detto che sia il nodo sia solo questo, però vedremo. Matteo ci scrive: questa squadra, così come è allestita ora, è in grado di raggiungere la salvezza in questa stagione? Punto di domanda. Penso di sì, Matteo, assolutamente. Perché, e chiede ancora Matteo senza mezzi termini, perché il presidente spende un sacco di soldi per acquistare calciatori di scarso valore? Allora, io torno a ribadire però un concetto che va sottolineato. L'anno scorso sono stati spesi tantissimi soldi per giocatori che evidentemente quelle cifre non li valevano. L'emblema è Busi, che adesso è stato ceduto in Francia per una cifra nettamente inferiore, e ci mancherebbe. Lo stesso Somm sicuramente è stato pagato molto caro, Mann anche, perché comunque non aveva esperienza in un campionato di primo livello. Bisogna dire che però da questa gestione sportiva, stagione 2021-2022, spese folli tutto sommato non ne sono state fatte. Sono stati spesi 6-7 milioni per Tutino, il giocatore tutto sommato li valeva per età, prospettive e storia di quello che aveva fatto in Serie B con la Salernitana l'anno scorso. Purtroppo quest'anno non è andata come tutti auspicavamo, però ecco, spese folli quest'anno non ne sono state fatte, e forse anche per questo, che anche perché tra l'altro qualcuno aveva cominciato un po' ad approfittarsi di questa generosità, chiamiamola così, del presidente Kraus. C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: il problema per Simi è solo quello che prima di dare Simi al Parma deve prima entrare una punta alla Salernitana. Insomma, sì, l'abbiamo detto anche prima, apparentemente questo potrebbe essere uno dei problemi, in realtà pare che sia più il Crotone in questo momento ad ostacolare questa trattativa. Vi leggo quello che aveva detto Walter Sabatini pochi giorni fa quando era arrivato. Sapete che Walter Sabatini è diventato da poco il direttore sportivo della Salernitana, e aveva detto su Simi: Simi è un giocatore che ha goduto lungamente della mia stima, ha fatto tanti gol, ma ammetto che quest'anno ha deluso, ma sono pronto a cambiare la mia opinione, vedrò tutti gli allenamenti, è un mio vizio è una mia virtù. Simi deve fare di più, così non basta, non serve, non so che tipo di condizionamento abbia avuto, non credo che la squadra non lo abbia aiutato, i compagni si fidano di lui, ma deve metterci più cattiveria. E la sensazione però è che dopo l'arrivo di Walter Sabatini non sia cambiato, evidentemente, non sia, anche dopo queste parole, insomma, Simi non abbia saputo convincere soprattutto l'ambiente salernitana e il suo allenatore, perché non si è mai visto di fatto contro giocare con la maglia granata. Sì, ha fatto un quarto d'ora a Napoli, ma poca roba. Prima di dimenticarmi, stasera vi ricordo l'appuntamento con Calcio e Calcio. Adesso vado a prendere la scheda che mi sono preparato con gli ospiti, perché questa sera alle 21 su 12 TV Parma, appunto, torna Calcio e Calcio con Francesca Mercadanti, che quindi dovremmo ritrovare. Da neomamma del piccolo Achille le mandiamo un saluto sugli schermi di 12 TV Parma con Giuseppe Milano, Luca Ampollini, poi ci saranno Patrick Fava, Match Analyst e il super tifoso cantante Cristian Palazzi, oltre a Luca Ferrari. Cristian Palazzi, di cui abbiamo sentito diverse hit, mettiamola così. Ultimissima notizia, così un aggiornamento su quello in casa Crotone, perché l'abbiamo detto, è andato via Benali, ma è stato concluso l'acquisto dell'attaccante Cone, arrivato dal Torino, dovrebbe essere già a disposizione di Modesto per la partita contro il Parma, partita che finalmente si giocherà e che vi trasmetteremo in diretta qui da Radio Parma domenica. Luigi dice, appunto, in risposta a quello che io ho detto prima: non sono state fatte spese folli, ma non hanno preso quasi nessuno. Questa è l'altra faccia della medaglia. A volte, come dicevano i latini, la virtù sta nel mezzo, però lo vedremo, perché, ripeto, il mercato chiude il 31. Attendiamo, vediamo, continuate a seguirci negli spazi informativi su 12 TV Parma e anche qui. L'appuntamento con Palla in Tribuna torna ovviamente domani, poco dopo le 14. Grazie Simonetta Collini regia, grazie a voi che ci avete seguito con la solita benevolenza e buon proseguimento di giornata.